Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Guardate quanto siamo lontani da questa logica delle beatitudini. Prendo spunto da una cosa sola e poi parliamo di quello che invece può interessarci, no? Diceva alla fine questo Vangelo di Gesù: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, cioè quando se la prenderanno con voi perché siete antipatici, ma quando lo faranno per causa mia, rallegratevi e esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ma se qualcuno fa una petizione per togliere il presepe o il crocifisso dalle aule, noi ci sentiamo offesi nell'intimo, come se avessimo una fede autentica. Se l'avessimo quella fede autentica, noi, come dice Gesù, ci rallegreremmo ed esulteremmo, perché la nostra ricompensa nei cieli è grande. Bene, allora che ci manca per capire questo passaggio? Cos'è che non abbiamo per entrare in questa logica in cui perfino la maledizione quasi quasi per noi è occasione di beatitudine e di benedizione? Ci manca quello che è scritto qua proprio al centro di questa sequenza di beatitudine: ci manca la purezza del cuore. E non ci manca solo la purezza del cuore, ma ci manca anche la conoscenza della purezza del cuore. E se io dico ci manca la purezza del cuore, tu che pensi? La prima cosa che viene in mente qual è? Ero puro magari quando sono nato, i primi anni, poi dopo non lo sono stato più e non posso più tornare indietro. È vero? Se è vero, dimmi come fai ad accostarti con desiderio ad ascoltare la parola e con quale animo ti accosterai all'Eucaristia? Ma la purificazione del cuore non è una cosa innata, una cosa che nasce con noi e poi si consuma, come tu pensavi. La purificazione del cuore, semmai, è il risultato di un cammino di libertà condotto dallo Spirito, illuminato dallo Spirito di Dio, che ha come obiettivo sempre il Cristo, e il Cristo non come un ideale da raggiungere, perché se noi credessimo che Cristo è un ideale da raggiungere, saremmo veramente perduti. Egli non è un ideale da raggiungere, ma un dono del Padre che ci raggiunge. È un po' proprio il contrario. E raggiungendoci, ci cambia il cuore, ci cambia il modo di pensare, ci mette nelle condizioni di fare le cose che ha fatto lui. Questo lo fa attraverso il dono dello Spirito Santo. Allora, con questa chiave proviamo a vedere quello che queste beatitudini ci dicono. Io vorrei prendere spunto però dalla seconda lettura, quella di San Paolo ai Corinzi, quel brano che abbiamo ascoltato prima, che ci mostra una figura, è un po' in controluce, San Paolo non ne parla, qui forse manco ci pensava, chi lo sa, però Noi adesso proviamo a fare una lettura così, proprio su, intorno a una figura che tutti conosciamo, vediamo se questa ci aiuta a capire cosa sono le beatitudini. Allora, dice San Paolo in questo brano, ma pensate un po', fratelli, pensate bene, non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Allora uno potrebbe dire, siccome non ho sapienza, non sono potente né nobile, come farò a fare grandi cose in questo mondo e ad annunciare il Vangelo? E dice San Paolo, però sappiate pure che quello che è stolto per il mondo Dio l'ha scelto per confondere i sapienti, quello che è debole per confondere i forti. E tu in quel tuo dirai, ma io ho un'esperienza proprio diversa, se non divento forte i forti mi sopraffanno, se non divento sapiente i sapienti mi toglieranno tutto. Non è questo, ma come posso credere che la debolezza per me invece è un'occasione di vanto addirittura? La debolezza per me non è questo, è vergogna. Io la debolezza che porto la nascondo, non la faccio vedere. Se mai mostro un'altra cosa, se sono insicuro sarò una persona intrattabile, se sono, capito? Proprio il contrario. Allora prova invece a vedere questa cosa veramente così come la vede San Paolo, così come Gesù ce l'ha fatta conoscere, e pensa a una figura che ti è cara certamente, e che tutte queste realtà, tutte queste categorie che stiamo per affrontare le incarna come creatura. Parlo della Vergine Maria. Guarda un po' se Dio non si è scelto una dimensione assolutamente debole nei confronti del modo di pensare del mondo. Prima di tutto è una donna, e siamo nell'anno zero, in un tempo in cui non ha voce in nessun capitolo. Anzi, una donna anche in condizioni, come lo sapete, difficili. Perché? Perché si può essere incinta senza concorso d'uomo. Tu capisci? Dunque è una condizione di debolezza, una condizione anche di non sapienza, perché la Vergine non conosce il mistero di Dio, è aperta a volerlo comprendere. Perché? Perché non sospetta, perché non dubita, perché non è il peccato originale che le fa pensare che Dio possa fare qualcosa contro di noi. Questo è il senso del peccato che tutti noi portiamo, che ci fa sospettare dell'amore di Dio. Lei questo non ce l'ha, certamente, è evidente. Gli è stato tolto, però per quello che può, per le cose che ha, lei si mette alla scuola di questo mistero e parte da zero. Non conosce nulla. Ci saranno padri e teologi che staranno là a dire che la Vergine Maria andava a scuola al Tempio, ha imparato tante cose. Certo, c'era bisogno che se no che madre di Gesù. Erano tutti sapienti questi che parlavano di Gesù, e dunque pure lei doveva essere sapiente, se no la debolezza scandalizza. Invece no, questa debolezza non può scandalizzare, perché questa debolezza è un atteggiamento. Purezza del cuore, cioè di non giudizio, questa è la purezza del cuore, di non giudizio, di non sospetto. E per uno che non sospetta, Dio viene incontro volentieri, come dice Gesù, come fanno i bambini, perché aprono le braccia e così possono accogliere qualsiasi cosa. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Ma perché? Questa piccolezza della Vergine non confonde forse la nostra idea di forza, di potenza e di supremazia? Tant'è che noi, per farla diventare come i nostri obiettivi alti, l'abbiamo fatta diventare una potentissima regina del cielo. Ma non era così. La sua potenza sta nella sua fedeltà. La sua fedeltà sta nell'ascolto, nell'accoglienza di una parola che non poteva essere accolta, non poteva essere capita. Come fai a dire a una persona, non ti preoccupare, sarai, concepirai dallo Spirito Santo? Tu che diresti? Lo sai che la Chiesa, quando ti legge la parola, ti sta dicendo la stessa cosa? Un angelo da questo luogo ti dice, tu concepirai il Cristo per questa generazione. Tu che dici? Io? Ma io non ho tante di quelle cose da fare, tengo famiglia, ma insomma non so se ce la farò, se sono all'altezza, se potrò, ma anche lo sa, ma insomma, capisci? La purezza del cuore invece dice: io non sono capace, ma sulla tua parola getterò le reti, ma secondo la tua parola io sarò il tuo servo, il tuo ancello, diceva lui. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono. Questa è una cosa meravigliosa. Pensa un po', che il Verbo, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato anche del battesimo del Signore, il Verbo che rinuncia alla conoscenza delle cose di Dio ed entra nella storia e si mette a impararle. E con lui sua madre si mette a imparare dalla memoria della parola che ha, si mette a imparare l'obbedienza a Dio, guidata da questo bambino. Questa è la purezza del cuore. E poi ancora, grazie a lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Ora, dico, se la Vergine dovesse vantarsi di qualcosa, di che si vanterebbe se non di essere stata la madre del Verbo di Dio? Cioè, se non di essere stata una donna resa capace di portare in sé questa promessa per tutto il mondo. E ancora oggi lei dice al tuo cuore: fate quello che vi dirà, come le nozze di Cana, che vuol dire fidatevi che un vino buono deve essere ancora versato, non piangete sulle cose che avete perduto, non state a recriminare quello che vi è stato tolto, non guardate al passato come qualcosa che non c'è più, guardate al futuro come al luogo in cui Dio porterà a compimento la storia, mostrerà il volto del suo figlio e quel giorno mostrerà anche il tuo volto a te stesso, così come lui lo ha pensato, finalmente purificato dal peccato, consolato. Che ce l'ha. Allora, con questa figura rileggiamo questo brano delle Beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli vive dentro la vita di questa donna, perché è una donna povera in spirito. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Semmai la Vergine ha pianto di dolore per aver perso un figlio il giorno in cui è stato messo in croce, in realtà piangeva per la situazione degli uomini che non hanno capito chi era il suo figlio, sarà consolata il giorno della resurrezione e il giorno della Pentecoste. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che non fanno rivendicazioni, che guardano la storia come una storia di possibilità, che sanno che Dio comunque risponderà alle nostre esigenze. Questi saranno beati, perché la terra, cioè l'identità, non gli sarà mai tolta. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, perché forse la Vergine non è stata saziata nelle sue attese, proprio là dove la giustizia è stata uccisa e messa in croce. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati quelli di cuore, perché finalmente vedranno Dio. Beati gli operatori di pace. Guardate, tutta una logica che con la chiave di interpretazione della storia della Vergine ci appare possibile, comprensibile almeno. Poi anche possibile. Perché possibile? Perché la Vergine Maria è una creatura. Non è un essere divino, è una creatura. Se è una creatura, condivide con te la possibilità che tutto questo si realizzi. Semmai a lei puoi chiedere la fede, il sostegno, la purezza di cuore perché ti illumini, ma condivide con te la debolezza della carne e l'attesa che tutto quello che Dio ha promesso si può. Fa da pandana questa serie di beatitudini il canto della Vergine Maria, quello che dice: ora ho compreso, infatti l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito finalmente esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato dall'alto all'umiltà della sua serva e da me a tutte le umiltà di tutti gli uomini che saranno nelle condizioni infime e non potranno neanche sollevare lo sguardo verso il cielo. Da me in poi, di generazione in generazione, tutto questo si compirà, si realizzerà. E questa è la fede che la Chiesa oggi, nella quarta settimana del tempo ordinario, ti invita a nutrire, perché tu possa entrare poi nella Quaresima, e poi nella Pasqua, e poi nel tempo, nella storia redenta del Figlio di Dio, consapevole, non più spettatore, ma protagonista, sicuro e certo che l'amore di Dio non ti lascerà mai. Fallo per te e fallo per questo mondo che giace sotto tante incongruenze, sotto le difficoltà che accadono, sotto le sopraffazioni di quello che sta davanti ai nostri occhi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, ci hai permesso di guardare con fiducia al tuo progetto di salvezza nella persona della Beata Vergine Maria, ma anche nella fede dei santi e dei martiri, dei confessori, delle vergini, dei pastori, di tutti quelli che hanno testimoniato la possibilità che la tua parola si realizzasse in mezzo agli uomini. Adesso manda il tuo spirito perché anche noi possiamo aderire, perché anche questa generazione si lasci raggiungere dalla misericordia e trasformare. Degnati, Padre Santo, di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ridonale la purezza originaria, quella che il tuo Figlio si è acquistata a caro prezzo, versando il sangue sulla croce. Ridà alla Chiesa la forza e la bellezza per affrontare questo tempo pieno di insidie, perché consapevole di essere la tua sposa, non abbia mai paura. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonarci tutte le volte che non abbiamo testimoniato la fede, non usando la misericordia. Noi non conoscevamo questa beatitudine, per questo siamo stati giudici, mormoratori, calunniatori, avversi, incapaci di ascoltare le esigenze del prossimo e di perdonarlo. Ora perdona anche noi, perché possiamo cambiare la nostra vita e quella di questa generazione. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono schiacciati, che si trovano in condizioni difficili in questo tempo a causa dei cataclismi, del terremoto, delle guerre. Ti preghiamo anche per quelli che sono messi in difficoltà dalle politiche stolte di questo tempo. Ricordaci che siamo tuoi figli. Ridacci coraggio per affrontare questo tempo. Fa che non ci nascondiamo dietro i millantatori, ma che possiamo anche noi illuminare la storia con l'unica speranza che abbiamo nel Cristo tuo Figlio. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero cattivo, dalla discordia, da tutto ciò che turba il loro cuore. Possano con umiltà ricercare le tue vie e trovare il tuo spirito, sempre presente, siano consolati in tutte le loro azioni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.